www.redigio.it e la storia continua. Alla corte del Moro, Spirito, puntata 47. Il cavaliere varcò la soglia della città ducale mentre i primi raggi di sole lambivano l'alto ponte della porta. Agli armigeri che si erano fatti innanzi egli mostrò il suo salvacondotto. «Donde venite?» chiese Severo facendosi avanti con l'arancia protesa, un soldato rivestito di una corazza ferrigna. E, nel così dire, squadrava il cavaliere da capo a piedi. Questi era vestito con un'eleganza semplice ma sicura. A cavallo la sua figura appariva alta e ben proporzionata, portava in capo un berretto di velluto nero su lunghi capelli di color castano. Il suo volto, calmo, in un nobile aspetto di fermezza serena, si conchiudeva in una folta barba che scendeva fino al petto. «Vengo da Firenze», rispose con una voce musicale e aggiunse con un fare asciutto: «Servizio del Magnifico». Pose il suo salvacondotto all'armigero. Questi lo osservò attentamente, poscia glielo restituì, aggiungendo: «Troverete il gran faccendiere Fabricio Saludecio al castello, ma più tardi». Il cavaliere varcò la soglia. In quell'ora mattutina la città appariva quasi deserta e nelle vie raramente si imbatteva in qualche passante. Notò soltanto le porte delle numerose chiese che trovava sul suo cammino ed erano aperte. Il suo sguardo si posava su tutto quanto appariva con un interesse pieno di curiosità e di ansia. «Ecco», diceva fra sé, «la città che deciderà il mio destino». Ricordava quanto gli era stato spiegato laggiù nella sua terra di Toscana, splendente di bellezza, di aura, tradizione, sullo strano impero di conquista che animava la capitale ducale. La città sforzesca era rapidamente assurta a un'importanza fondamentale nella storia del suo tempo. Le imprese dei Visconti e degli Sforza avevano allargato il ducato. Conquiste militari e politiche avevano innalzato l'autorità dello Stato. La fama della città nuova era giunta rapidamente dovunque e da ogni parte erano cominciate ad acuirsi verso di essa le invidie, le gelosie, le ire e a nascere sospetti, timori. Nella capitale toscana in cui egli aveva lungamente vissuto aveva più di una volta raccolto le voci degli ambienti diplomatici. «Milano e il suo ducato, ecco il pericolo per l'odierna costituzione politica», diceva la corte fiorentina. «Laggiù è una strana febbre di attività, un fervore di rinnovamento, un impero di conquista, uno smodato desiderio di fare qualcosa, di essere, di creare, di espandersi, desiderio che indubbiamente non è confacente al mantenimento della situazione attuale degli stati». In tal modo le gelosie si erano eccitate in Firenze e si erano fatte anche più alte in Venezia. Dovunque si guardava lo Stato lombardo con un'ansia mal dissimulata, con un senso di fastidio che appariva ogni giorno più evidente. E dal canto suo aveva, al contrario, sentito verso quella città una immediata e strana attenzione. Contemplata da lontano, gli era piaciuta la sua vivace forza nuova, quella sua stessa verginità di spiriti che la faceva capace di muovere incontro all'avvenire senza rimanere schiava di quell'austera violenza di tradizione, che finiva col curvare un poco gli animi nella sua terra toscana, verso un'adorazione indiscussa, insuperabile, di forme più espresse e di formule che, di cuor suo, sentiva ormai superate. Ora, ecco, la città verso la quale il suo desiderio, la sua speranza lo avevano sospinto, ed era innanzi a lui l'apparizione, che la sera precedente aveva stupefatto il suo animo e commosso il suo cuore sulle sponde dell'Ambro, diventava una realtà più concreta. Si materializzava non più soltanto il suo sguardo, ma sotto tutti i suoi sensi. Poteva toccare le pietre di quelle strade, di quegli edifici, di quei templi verso i quali il suo destino lo aveva chiamato. Gli zoccoli ferrati del suo cavallo suscitavano, sul selciato ben connesso delle vie, una sonora eco musicale. E nel mattino silenziosa essa si ripercuoteva lontano come una strana musica di fatalità. Pensava: forse un giorno, se il destino mi sarà benigno, il mio nome risuonerà altrettanto forte e forse più alte per queste contrade. E il suo sguardo si accendeva in un'estasi luminosa. Ecco, diceva a se stesso, la città che si è imposta con la vivacità delle sue intraprese, con la forza dei suoi commerci e delle sue costruzioni, la città che produce le più belle armature del tempo, quella dei famosi armorai di cui ogni eroico guerriero va superbo come di un tesoro e di una conquista. Ecco la città che lavora gli arazzi più splendenti, che coltiva medici insigni, dotti più d'ogni altro all'arte del guarire, che ha spinto un poeta come il Bellincione a cantare il suo destino, ad asserire che Ludovico il Moro farà di essa una novella Atene. Il signore di questa città ha chiamato e radunato quei sapienti artisti, architetti e pittori, medici e matematici, filosofi e umanisti, poeti e musicisti da ogni parte d'Italia, ed è segno è che qui l'ambiente è ottimo. Se è capace di accogliere tanto bene dell'intelletto e dello spirito. Segno è che in questa città deve regnare altissimo il senso della bontà, perché soltanto gli uomini buoni vogliono sapere. Tuttavia, gli avevano detto nella Firenze dotta e insigne in cui aveva trascorso la sua vita fino a pochi giorni avanti. Laggiù, in Milano, l'arte è ancora barbara, la pittura non conosce alcuno splendore. Segue alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.